Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio stimeremo, secondo Gutt, le reali dimensioni dell'universo, ossia quello vero, non il sottoinsieme che possiamo osservare con i nostri strumenti. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questa mattina, grazie ovviamente a chi segue online, vedo Francesco, ciao Francesco, e ovviamente a tutti quelli che poi se la vedono con tutta calma su YouTube. L'unico dei vantaggi di YouTube è proprio questo. L'idea era di riprendere il discorso sulle dimensioni del reali dell'universo, cioè non l'universo osservabile che è 92 milioni, miliardi di anni luce di diametro, ma quanto è grande l'universo. Ora è chiaro che è una domanda astratta perché non essendo da noi osservabile non è conoscibile e potrebbe essere di qualunque dimensione, però in realtà il conto si fa e l'abbiamo visto l'altra volta lo spoiler che viene 10 alla 34 anni luce, quindi 10 alla 23 volte più grande di quanto è quello osservabile. Quindi quello che noi osserviamo è un miliardesimo di miliardesimo, è un decimillesimo di miliardesimo di miliardesimo di universo. Quindi la differenza che c'è tra avere un euro e avere 10.000 miliardi di euro, che più di miliardi di miliardi di euro, che più di tutti i soldi di tutto il mondo. Saluto anche Olkarok, Franz e Rosa. E vabbè, quindi l'idea è di fare il conto. Il conto è molto semplice, viene dal libro di Gutt, ma insomma tanto vale metterlo nero su bianco, PowerPoint su YouTube e vedere come viene fatto. C'è da dire che dell'universo osservabile noi vediamo e riusciamo a vedere le strutture in maniera chiara e con sufficiente definizione solo a piccoli redshift, a piccole distanze. Ci si sta spostando verso le grandi distanze, ma queste mappe, questa è una delle prime, la Sloan Sky Survey, osservava due regioni di cielo. Questo qui è il redshift, ossia lo spostamento verso il rosso. Arriviamo, questo qui è una delle prime, appunto arriva a 0,14. Ricordiamo che il redshift di tutte le galassie, il redshift più alto osservate sono intorno a 13, cioè i primi 100, 200, 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Il redshift del fondo cosmico a microonde è molto più elevato perché è 300.000 anni, ma ovviamente la curva non è lineare. Quello che si osserva, dunque, le due regioni nere sono perché sono quelle coplanari col piano galattico, e guardare da dentro la galassia, dove siamo noi, in mezzo alla galassia, è molto scomodo, quindi si cerca di guardare verso il polo nord, il sud galattico. Queste sono le regioni e si vede soprattutto questa ammassi e superammassi di galassie, ossia queste sono tantissime galassie che si dispongono su dei filamenti, dei festoni, se volete, le stelle filanti, e questa è una delle prove che esiste qualcosa che è tipo materia oscura, non tanto MOND, Modified Neutron Dynamics, ma ci deve essere una particella fredda che le fa coalescere in questa maniera qua, ed è questo anche legato alla formazione di buchi neri primordiali. Però comunque questa è a piccola scala, relativamente vicino, ma già si vede una struttura che non diciamo sempre l'universo è omogeneo e uniforme, ma in realtà non è omogeneo e uniforme per niente, lo è solo su grandissime scale. Su piccole scale si vede appunto queste strutture qua. Andandosi ad allargare, questo è preso da un articolo su Nature in cui si cerca di mettere insieme i vari pezzi delle varie survey, anche qui si va un po' oltre, redshift intorno a 0,2. C'è da dire che queste qui in blu sono le osservazioni, queste qui in rosso sono le simulazioni. Ci sono tantissime simulazioni al calcolatore che cercano, e anzi hanno successo nel riprodurre la formazione di questi superammassi di galassie. Questa appunto è la Millennium Simulation, ce ne sono tantissime, ma in pratica tutte confermano le osservazioni, solo se ci si mette dentro questa specie di materia oscura, un qualcosa che è non intelligente, è massivo e si muove lentamente, e che quindi fa coalescere le galassie su queste gigantesche strutture superfilamentari. Questo qui è il Great Wall di Sloan, la Sloan Survey di prima, in cui si vede questo grande muro di superammasso di galassie. Comunque redshift 0,2, che sembra poco o niente, in realtà è comunque una cifra che è una signora cifra, cioè si arriva a 1-2 miliardi di anni luce di distanza, o 2 miliardi di anni indietro. Finché si parla di 1-2 miliardi, la corrispondenza più o meno è la stessa. Quando ci si allontana ancora di più, entra in gioco tutto il fatto dell'espansione dell'universo, che non è lineare e quindi è molto più complicata. Ma insomma, 2 miliardi di anni indietro, 1,5, 2, eccolo qua. Ci sono anche studi che cercano di andare il più in fondo possibile. Il problema è che lì le galassie sono talmente tante che si riesce a farlo per piccole fettine. Allora, questo è interessante perché questo qui è una misurazione fatta dall'Università di Kyoto, Oxford, eccetera. Insomma, la mappa in 3D, questa sì, subito dopo il Big Bang, cioè qualche centinaio di qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang. Parliamo di Z, 1,1, 1,2, 1,5, come distanza stiamo a 14 miliardi di anni luce di distanza. In realtà bisognerebbe andare a ripescare lo Z del redshift, in realtà è già più che qualche centinaio di milioni, qualche milione di anni, qualche miliardo di anni dopo il Big Bang. Però è importante perché questa fettina di cielo, che è una fettina di cielo molto piccola, vedete, è 2,5 gradi per 3 gradi. Se la andate a mettere, come hanno fatto questi nel grafico che ho preso, in relazione con la Sloan Sky Survey e così via, questo qui è le varie survey, arrivano fino a 5 miliardi di anni luce indietro, quelle che vi ho fatto vedere arrivano fino a qua, loro stanno a 13 miliardi di anni luce indietro, però è una fettina molto piccola, queste copre 45, anzi quasi no, più di 90 gradi di arco di vista. Come vengono fatte queste? Tutte queste mappe vengono, la Z viene dal redshift, dallo spostamento verso il rosso, cioè loro vedono questa galassietta qua che c'è un certo spostamento verso il rosso di un fattore 1 e 2, questo redshift, lo ricordiamo, è di quanto si sposta la luce rispetto alle emissioni che uno si aspetta dalla fisica normale, cioè delle emissioni dell'idrogeno, dell'elio galattico e così via. Questo qui appunto è 1,23, è una misura molto precisa perché è una misura spettroscopica, questa qui è più spostata, è 1,52, quindi si riesce a sapere la coordinata Z. In realtà è se volete, molto semplice, è un procedimento molto raffinato, ma relativamente semplice. Quindi queste sono le mappe, poi ci sono queste simulazioni su grandissima scala, questa l'abbiamo fatta vedere già l'altra volta. Questa ha le dimensioni dell'universo osservabile, cioè 93 miliardi di anni luce, quindi noi siamo al centro, non perché siamo al centro, ma perché noi osserviamo dal centro, ciascuna di queste galassie qui osserva dal suo centro e quindi quelle che io chiamavo le colonne d'Ercole per noi non lo sono per gli altri, cioè il nostro universo osservabile si ferma a 93 miliardi di anni luce di diametro, 46 di raggio. Oltre, essenzialmente, se riuscissimo a vedere qui, vedremmo la luce del fondo cosmico a microonde, salvo fatto che quando veniva emessa, salvo fatto che quella emissione lì giunge fino a noi perché permea e si espande con tutto l'universo, e quindi in realtà quella misura del fondo cosmico a microonde ce l'abbiamo gratis, perché ci ha raggiunto, si è mossa con noi, si è espansa con noi, e quindi c'è anche qui dove noi la stiamo misurando. Quindi questo cerchio qua non è il limite dell'universo, è il limite dell'universo osservabile. Anche questo risolve anche il paradosso di Olbers, perché il cielo non è luminoso di notte, perché appunto in realtà noi osserviamo, non è infinito, se fosse infinito sarebbe tutto luminosissimo la notte, ma osserviamo una porzione finita, gigantesca ma finita. Gigantesca per modo di dire, perché appunto se poi uno vuole andare a cercare di fare il conto delle dimensioni reali dell'universo viene fuori questo famigerato 10 alla 34 anni luce. Eccolo qua, va rimarcato, come l'avevamo detto anche nel video precedente, che queste nostre appunto colonne d'Ercole è il limite a noi osservabile, cioè non possiamo guardare indietro perché vorrebbe dire guardare più nel passato e quindi osservare i primi eventi subito dopo il Big Bang, però per una galassia che sta qua, il cerchio è centrato qua e ha 96 miliardi di anni luce di diametro, 92 miliardi di anni luce di diametro centrate su questo punto qua, e se ne espande da un'altra parte e così via. E quindi quanto è più grande? È immensamente più grande. Vediamo come si fa a calcolare questo numero. Questo numero è stato rifatto tante volte, ma insomma viene spiegato bene e mostrato bene in questo libro qui di Alan Guth, L'universo inflazionario. Innanzitutto, perché viene questo numero? Viene appunto dall'inflazione, ossia dalla crescita di 10 alla 52 volte, quindi miliardi di volte, legato a fenomeni di fisica delle particelle. Subito dopo il Big Bang, lo vedremo, 10 alla meno 33 secondi dopo il Big Bang, c'è questa transizione di fase. Guth molto modestamente racconta, dice, io ho messo insieme tutti i pezzi che stavano già in giro, e ha fatto l'ipotesi dell'universo inflazionario, ossia di questa gigantesca espansione. Questa espansione spiega tantissime cose, tra l'altro spiega perché Omega, la massa dell'universo, è proprio 1, e quindi l'universo è proprio piatto, salvo fatto che poi c'è la costante cosmologica, spiega perché è così omogeneo e uniforme, salvo fatte alcune fluttuazioni, le bolle, eccetera, eccetera, ma sono cose molto importanti, ma secondarie, che sono spiegabili solo se c'è questa gigantesca espansione che in qualche maniera stiracchia tutto e fa svanire ogni singola fluttuazione locale. Il libro è un po' vecchio, ma è perché è pre-lambda, è pre-costante cosmologica, ma è ancora molto, molto attuale. Per fortuna sua e per sfortuna del Silk, per esempio, che è un altro grande libro, questo regge molto meglio. Il Silk, che è ancora più indietro, accusa di più. Questo regge bene perché appunto ha dentro l'inflazione, ha dentro tutto, è scritto molto bene, e si capisce, anche se non è per addetti ai lavori, però non è troppo all'acqua di rosa, cioè va e racconta tutta una serie di meccanismi in maniera molto dettagliata, senza le formule che mette in fondo, senza troppa biografia, geografia, storia delle loro avventure, che però c'è e che comunque è interessante, che spesso i teorici tendono a esagerare un po' troppo nelle loro autobiografie, quando non fanno l'autobiografia. Quindi questo, se lo riuscite a recuperare, è un po' vecchio, ma merita assolutamente, non so se c'è in italiano, la verità. E appunto, alla base di questa inflazione, di questa gigantesca espansione, l'espansione viene perché viene liberata una quantità mostruosa di energia. Questa quantità mostruosa di energia viene perché in realtà l'universo si trovava in una regione di falso vuoto, si trovava appunto su questo minimo del famoso sombrero. Questa è l'energia. L'universo si trovava, tutte le particelle dell'universo, tutto l'universo si trovava in questo punto qui, aveva quindi più energia potenziale, come se fosse in cima a una montagna. La minimissima, la minimerrima fluttuazione lo fa cadere in quello che è il vero vuoto. Cadendo, tutte le particelle collassano, un po' come l'acqua super raffreddata, che se la raffreddate con estrema cautela riesce a scendere sotto zero gradi, ma la minima schicca fa una transizione di fase e si congela, liberando energia, tra l'altro. Qui pure scende, libera tutta l'energia che c'è cadendo questo masso virtuale di questa particella a energia più bassa. Tutta questa energia, per tutte le particelle liberate, vi danno una quantità di energia mostruosa che non fa altro che espandere l'universo in maniera appunto altrettanto mostruosa. C'è da dire che l'espansione è molto 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 più veloce della luce, perché quello si può fare, cioè lo spazio-tempo non è vincolato alla velocità della luce, e tutti i segnali e tutta la propagazione dei segnali che è vincolata alla velocità c, che è anche quella della luce. Ma l'espansione dell'universo, come abbiamo detto tante volte, non è assolutamente vincolata alla velocità della luce, è per questo che poi c'è appunto l'inflazione. Quindi questa transizione di fase avviene da un vero vuoto a un falso vuoto, è legata anche al campo di Higgs, per cui poi il povero Higgs è morto qualche settimana fa, ed è appunto una transizione di fase. Non è chiarissimo che cosa sia successo, come sia successa la fisica che è successa, ma insomma questa è l'idea generale, perché tutta la nuova fisica della grande unificazione, che dovrebbe andare a mettere insieme forza nucleare debole, forte, l'elettromagnetica è già stata messa insieme, e addirittura poi oltre ancora la gravità. Le GUT in realtà non mettono Great Unification Theory, GUT non mettono la gravità, quella ancora oltre. Saluto anche Marco Ferrari e Nicola. E appunto, perché uno vuole andare a mettere insieme? Perché in realtà ci sono tanti suggerimenti che queste forze siano in realtà manifestazioni della stessa forza. Se uno va a misurare l'intensità, abbiamo detto tante volte, ma vale la pena ripeterlo, l'intensità della forza a energie più elevate o a distanze più piccole. Cioè, se io ho la forza elettromagnetica, quella è la più debole. Se però vado e aumento l'energia delle mie particelle dei raggi gamma, anche degli elettroni che vanno a sbattere sui nuclei e interagiscono elettromagneticamente, vedo che la forza sembra essere più forte. Perché in realtà si può immaginare che andando a energie più elevate si penetra più vicino alle particelle, e in qualche maniera, nel caso della forza elettromagnetica, si va oltre il guscio delle particelle virtuali, del vuoto, che però ha particelle virtuali che si creano e si distruggono completamente, continuamente, ma che danno una specie di guscio che mi schermano l'interazione elettromagnetica. Quindi più alta l'energia, più questa sale. Il contrario vale per la forza nucleare forte e debole. Per la forza nucleare forte, i quark e i gluoni che tengono insieme i quark possono essere immaginati come delle molle, proprio le molle quelle.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione, e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Della penna a bicco delle macchine, degli ammortizzatori delle macchine, perché se quella sta a riposo, non esercita nessuna forza, sta tranquillo, i quark stanno vicini e non succede niente. Appena tu cerchi di tirare ad allontanare i quark, la molla dice no, io voglio che tu stai qua, i gluoni dicono no, tu non te ne devi allontanare, e la forza forte aumenta di intensità. E questo è però a grande distanza, cioè se uno cerca di allontanare i quark, a tal punto che poi se li allontani talmente tanto, ti serve talmente tanta energia che crei coppie di quark anti-quark e quindi crei nuove particelle, per questo che non si sono osservati e con ogni probabilità non si osserveranno mai dei quark liberi. Qui la libertà è asintotica, quindi la forza scende a piccole distanze, la forza forte, mentre sale se cerco appunto di stiracchiare questa molla. La forza nucleare debole è la stessa cosa, scende debolmente, e queste due sono state messe insieme con la forza della teoria elettrodebole, i cui puntatori di carica sono i bosoni W più W meno Z0 di quella debole, e il fotone, la luce per quella elettromagnetica. C'è da dire che poi se uno va veramente a zoomare qui alle scale delle grandi unificazioni, le estrapolazioni non tornano, vedete, i binari non si incrociano, e quindi uno dovrebbe metterci dentro la supersimmetria che fa questa correzione, quindi questa qui è l'inverso delle forze, ma insomma la sostanza è la stessa. Se io vado a estrapolare queste intensità a grandissime scale, parliamo di 10 alla 14, 15 GeV, quindi 23, 24 electron volt, non si incontrano, che potrebbe tranquillamente essere, però se tu dici se la forza deve essere la stessa perché qui c'è una super interazione, una super forza che poi si declina, si divide nelle tre o quattro forze, se ci volessimo mettere anche la gravità, ma dovrebbero avere la stessa intensità. Questo succede se ci mettete una teoria ipotetica che appunto è la supersimmetria con altre particelle e altre, il mondo appunto oscuro non osservato, questa particella qui ti fa queste correzioni e tutti vissero felici e contenti, fatto salvo che questa particella ancora non si è osservata e quindi non è chiaro. Però questa qui tra l'altro potrebbe essere, e per questo che poi tutti la cercavano sugli acceleratori, noi nello spazio con Pamela, sottoterra e così via, quella che poi ti fa questa transizione di fase qua. Come energie tornava perfettamente, come tempi tornava perfettamente, l'unica scomodità è che non si è ancora osservata. Però l'inflazione, anche se pure anche l'inflazione non si è osservata, è probabilmente qualcosa del genere è avvenuta, perché questo stiracchiamento appunto spiega molte cose, spiega, come dicevo prima, la omega uguale a 1, spiega tantissimi fenomeni di cosmologia. L'imprinting dell'inflazione si può osservare sul fondo cosmico a microonde, si sta cercando, ma insomma la prova provata ancora non c'è, ma ci sono tantissime prove circostanziali. Questa anche l'abbiamo fatta vedere la volta scorsa. C'è da dire che questa qui rispetto a quella di Gott ha una sottigliezza che infatti lui ci sta attento. Il grafico è lo stesso, adesso ritorniamo a quello prima, ma lui nel grafico preso dal libro di cui dicevamo prima, lui scrive giustamente raggio dell'universo osservato o osservabile in metri. Qua mettono raggio dell'universo. No, appunto, è l'universo osservato e osservabile. Dopodiché tutti parlano del raggio dell'universo come quello osservato e osservabile, ma in realtà c'è molto di più. Questo è l'universo visibile. Togliere questo aggettivo qua va benissimo, però va fatto con estrema cautela. Ci ho detto, questo è a colori, questo è in bianco e nero, tanto su questo in bianco e nero ci torneremo. Vediamo un attimo quella a colori. Quella a colori mostra dal Big Bang, che poi è tempo zero, quindi 10 alla meno infinito, quindi boh, chissà che è successo lì, ad oggi, oggi dopo 13,8 miliardi di anni luce, questa è la famigerata scala logaritmica, quindi ognuno di questi qui sono 10 alla 10 ordine di grandezza, quindi c'è un fattore 10 miliardi. E vabbè, qui c'è un fattore di dimensione 10 alla 10, anche qua un altro sacrosanto 10 miliardi di dimensioni. Ora siamo appunto a 46 miliardi di anni luce, che in metri fa 10 alla 30 qualche cosa. Se andiamo indietro, questa retta qui è l'espansione di, vediamo l'espansione di Hubble, in realtà sappiamo che l'universo sta accelerando, ma insomma questa scala qua non è importante. Quello che è importante è che ovviamente qui, questi qui sono 10 alla 5 secondi, sono 100.000 secondi, giusto? 100.000 secondi, e in pratica sono 86.400 secondi, è un giorno, questo qui è un giorno, l'universo qui aveva un giorno. Quindi tutto quel fondo cosmico a microonde che sta a 300.000 anni dopo il Big Bang sta molto più in qua, sta qua, perché la scala logaritmica appunto espande tutto. Quindi tutte le galassie, tutto il fondo cosmico, tutto sta tutto qua. Qui ce ne andiamo verso cose note, la rionizzazione che sta qua, la fisica nucleare, la nucleosintesi primordiale dei nuclei di idrogeno ed elio, infatti si è formato solo idrogeno, elio e litio, e così via. Via via che andiamo indietro nel tempo, qui parliamo di 10 microsecondi, andiamo a energie molto più elevate, perché le densità erano molto più elevate, raggi molto più piccoli, e quindi ci avviciniamo alla nuova fisica, vari tipi di nuova fisica, per cui è difficile poi estrapolare, ma insomma tutta una serie di conti legati appunto alle energie in gioco, alla transizione di fase, al fatto che le teorie di grande unificazione, che anche se fossero non troppo sbagliate, qualcosa del genere prevedono, e una unificazione qui intorno a 10 alla 15 GeV è prevista, prevedono questa inflazione qui che aveva avuto luogo grosso modo a 10 alla meno 33 secondi. Quindi 10 alla meno 9 sono nanosecondi, questi sono femtosecondi, più tempi più brevi di questi noi non siamo in grado di generarli. Qui c'è un altro fattore, se volete 10 alla meno 15, quindi altri 1.000 miliardi di volte più breve dell'intervallo di tempo più breve che riusciamo a generare. E in un istante brevissimo, ma non esistono aggettivi per descrivere questo istante, l'universo si è espanso da 10 alla meno 52 a un metro. Per caso, se tutti i conti più o meno, viene proprio un metro secco. Era così. Così, ecco. Dopo l'inflazione tutto l'universo era così. Quello osservabile, perché qui è di nuovo anche qua, l'universo osservabile, cioè tutto quello che noi possiamo osservare, le galassie, l'universo, la Terra, era in questo pacco regalo di Amazon di un metro cubo, anzi un metro sferico. L'inflazione è quella che ha fatto allargare tutta la baracca di 10 alla 52 volte, quindi miliardi di volte, e prima si presume che l'espansione fosse lineare e seguisse le leggi di S uguale a V per T. È da lì che poi viene il famigerato conto. Questo appunto è il grafico preso dal libro di Alan Guth, Observed. E l'altra cosa interessante è che nella didascalia lui dice: guardate, i valori numerici sono, per la teoria, non sono affidabili, detto da quello che se l'ha inventata o l'ha scoperto, l'ha ipotizzata, ma sono intesi solo per illustrare come funziona, come potrebbe funzionare, can work, l'inflazione. I numeri precisi sono molto incerti e dipendono da tantissimi dettagli, dato che dipendono dai dettagli sconosciuti delle teorie di grande unificazione. Questo è così, se vi pare. Però il conto qua si riesce a fare in maniera molto semplice. E viene questo fattore 10 alla 23 di cui dicevo all'inizio. Questa è dalla pagina sempre successiva, sempre del suo libro. Eccolo qua. Lui dice, se facciamo questo ragionamento che adesso andiamo a fare esplicitamente, viene fuori che l'universo ci aspettiamo che l'universo intero deve essere almeno 10 alla 23 volte più grande di quello osservato. Punto esclamativo. Perché, insomma, se ne mettiamo due di punti esclamativi, asterisco, nota, e questa è la nota appunto su come calcolare l'espansione dell'universo. E appunto lui dice: quanto si deve essere grande l'universo se uno suppone S uguale a V per T? 10 alla meno 29 metri. E quindi questa nota qui la espandiamo facendo il conto, e questa è la sostanza. cioè l'universo osservabile è quello di prima e parte da 10 alla meno 52 metri prima dell'inflazione, arriva a un metro secco dopo l'inflazione, quindi c'è un'espansione di 52 ordini di grandezza, cioè di 10 alla 52. La E è perché andrebbe scritto 10 alla meno 52, ma è più complicato, si fa prima a scrivere così, portate pazienza. L'universo totale è però doveva essere più grande, perché se uno fa S uguale a V per T, proprio lo spazio, velocità per tempo, se uno suppone che l'espansione dell'universo fosse avvenuta alla velocità della luce e che fosse trascorso il tempo 10 alla meno 37 secondi, in questo caso è 37 secondi, 3 per 10 alla 8 per 10 alla meno 37 secondi ci dà 3 per 10 alla meno 29 metri, che è questa retta qua. Cioè tutto l'universo, quando è iniziata l'inflazione, era grande 10 alla meno 29 metri, quindi un'inezia, però 10 alla 23 volte questa subinezia del nostro universo osservabile. E di nuovo, questo numero qui viene dal fatto che dalla singolarità iniziale, se uno suppone un'espansione normale, non super, se è superluminale anche lì, anche questa, cioè se questa è pure inclinata, allora è ancora più grande. Ma supponiamo che sia lento, che avvenga alla velocità della luce, meno della velocità della luce non dovrebbe avvenire, perché se l'espansione fosse troppo lenta ricadrebbe su se stesso, perché è talmente denso che allora ritornano alla singolarità. Ci deve essere un qualcosa che fa espandere tutto e fa vincere il fatto di essere in un analogo di una singolarità che è diversa ma non troppo da quella dei buchi neri, di cui abbiamo parlato tante volte. Comunque sia, per farvela breve, questa è l'espansione, sempre in scala logaritmica, di tutto l'universo. Questa qui è quella osservabile, ci sono questi famigerati 10 alla 23 ordini di grandezza. E di nuovo questa viene facendo semplicemente S uguale a V per T. Il tempo di 10 alla meno 37 secondi, 33, 37, a seconda di 37 in questo caso, vedete, qui è 30, 35, 37, viene dal fatto che se uno estrapola l'energia crescente via via che si andava verso il Big Bang, qui è l'energia di 10 alla 15 GeV delle teorie di grande unificazione. Quindi là stiamo, ci possiamo sbagliare di un fattore 10, 20, 100, ma insomma, se non è 10 alla meno 37 è 10 alla meno 35, che poi è quello che diceva Guth nella nota. Però prendendo i numeri che usa lui viene fuori 3 per 10 alla meno 29 metri, quindi l'universo totale era questo qua. L'universo nostro era una frazione infinitesima di questo universo qua. E poi non c'è molto altro da fare, dato che l'universo osservabile ora è 46 miliardi di anni luce, cioè qua, che se volete farlo in metri viene 4 per 10 alla 25 metri, e infatti eccolo qua, quasi 25 metri qui sopra, perché questa è la scala in metri. E questo è l'universo osservabile. Si mantiene questo fattore 10 alla 23, quindi se io faccio, o se volete, se si mantiene l'espansione 10 alla 52 dell'inflazione, e quindi quello osservabile era 10 alla 25 metri o 46 miliardi di anni luce, questo qui era 3 per 10 alla 29 metri, qua, espansione di 10 alla 52, e poi altra espansione che ci porta da adesso all'universo osservabile fino a quassù, quindi qua devo moltiplicare per un fattore di 46 per 10 alla 9 ed ecco qua i 10 alla 34 anni luce. Quindi tutto il nostro universo, tutta la nostra baracca deve essere grande 10 alla 34 anni luce, che appunto confrontato con 10 alla 9, 10 alla 10 anni luce, se volete, anzi 90 miliardi di anni luce, se volete 10 alla 11, guarda, siamo generosi, 10 alla 11 anni luce rispetto a 2 per 10 alla 34 ci stanno 22 ordini di grandezza, quindi miliardi di miliardi, decine di miliardi di volte. E questo è, su questa scala l'universo è omogeneo, isotropo, ciascuna galassia vede tutte le altre che si espandono. Non è chiaro poi se uno va a fare il giro, cioè se effettivamente uno riuscisse a violare la causalità, a vedere dietro, se riuscisse a vedere la propria nuca. C'è anche l'ipotesi di cui accennavamo l'altra volta, che l'universo potrebbe essere più piccolo e noi in realtà vediamo sempre le stesse galassie, ma insomma è molto implausibile. Non è completamente scartata, ma è molto implausibile. Queste sono le dimensioni che appunto Gut nella sua, nel suo libro, ma poi negli articoli, andava a stimare. E direi che anche per oggi abbiamo fatto la mezz'ora. Volevo salutare Mirko Angelo, Nicola Minutiello, Ugo Amaldi, l'isola di Wilson. Grazie a tutti. Direi che per questa domenica pure ce la siamo portata a casa, per dire alla Boris. Grazie ancora, buona domenica e alla prossima. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.